Per me la domenica mattina è veramente un trauma. Penso che sia la prima volta in vita mia che parlo con qualcuno, non in una conferma, con qualcuno di domenica mattina. Quindi purtroppo per voi io mi sono preparato, ma ho fatto una relazione che leggerò. Non è da me, io odio leggere le relazioni, preferisco parlare a braccio, magari nel dibattito lo farò, però visto che siamo fra compagni e in più fra compagni preparati, per esempio c'è Luigi che ha scritto un libro fantastico sugli eliti del pop, una ricostruzione storiografica seria e precisa. Quindi, per non far figuracce, non parlo a braccio e purtroppo leggerò e cercherò di non annoiarvi troppo. Però, chiaramente, per tutte le domande e le possibili dubbi che possono uscire, sono qua per discuterne, ovviamente. Chiaramente, cercherò di fare una relazione breve, quindi cercherò di raggruppare in questi 20 minuti soprattutto due o tre tematiche che riguardano gli eliti del popolo. Per esempio, non pensavo di fare una ricostruzione storica vera e propria, perché comunque tutti sappiamo qui dentro, chiaramente, cos'è il fenomeno degli eliti del popolo, e quindi volevo parlare più che altro del perché è interessante parlare oggi di eliti del popolo e soprattutto fare un'analisi sì, storiografica e del capire il perché dell'oblio di questo movimento. Gli eliti del popolo sono un movimento antifascista che nasce appunto nel 1921 e che decide di combattere il fascismo dal basso e tramite l'azione diretta. Nel secondo dopoguerra l'antifascismo degli eliti del popolo è stato relegato ai margini totale della storiografia. Dal mio punto di vista, tra le ragioni di questa parziale rimozione ci possono essere quella delle origini e della natura della prima associazione antifascista e soprattutto una difficile autocritica degli attori di allora, dalle istituzioni alle forze politiche e sociali, le quali non hanno capito appieno la portata del fenomeno fascista e che, tranne qualche piccolissima eccezione, ostacolarono la diffusione dell'antifascismo degli eliti del popolo del 1921-22. Tra i pochissimi storici specialisti del movimento operaio e del combattentismo o del fascismo che si sono occupati del fenomeno ardito popolare, si sono fatte strada diverse linee interpretative. Vorrei parlare di quelle sostanziali, diciamo. Paolo Spriano, che è storico del Partito Comunista, nel libro Storia del Partito Comunista, edito nel 67, Ferdinando Cordova, ne parlavamo questa mattina nel suo testo Arditi e Legionari D'Annunziani del 69, e Marco Rossi, nostro compagno, Arditi non gendarmi, edito da BFS nel 97, sostengono che il movimento degli eliti del popolo sia sorto in strettissimo legame con l'arditismo di trincea e, diciamo, una sorta di spirito d'annunziano. Gli eliti del popolo, quindi, per questi autori compagni, sarebbero un'espressione di quel sovversivismo irregolare di stampo proletario che nel corso del Biennio Rosso seguì una traiettoria inversa a quella del fascismo e delle squadracce fasciste. Spriano considera gli eliti del popolo una meteora nel cielo incandescente della guerra civile. Sottolinea il clima infuocato al termine della Prima Guerra Mondiale e il carattere di apparizione fugace che ebbe il movimento, ma anche della sua importante visibilità nel movimento proletario e operaio. Spriano afferma che gli eliti del popolo rappresentarono la grande occasione mancata dell'antifascismo militante prima della marcia su Roma. Infine, evidenzia l'aspetto spontaneo del movimento e il fatto che nel giro di pochi giorni esso mutò natura, fino ad offuscare le origini combattentistiche da cui arrivava, quindi dalla Prima Guerra Mondiale. Marco Rossi afferma che gli eliti del popolo nacquero in continuità con l'esperienza dell'arditismo di guerra, anche se quasi subito, e io concordo, riuscirono ad assumere un carattere popolare e spontaneo. Lo storico espone, cioè Marco, una valutazione critica della storiografia e distingue e pone sotto accusa le due grandi famiglie storiografiche, che sono sia quella di destra, quella borghese classica, ma anche quella della sinistra, che, come abbiamo appunto visto, come ho accennato, proprio perché non hanno compreso il fenomeno fascista, non hanno appoggiato gli eliti del popolo, non parleranno e non faranno la ricostruzione storica di questo movimento. Lo studio dei documenti conferma lo stretto legame che l'arditismo popolare ha col combattentismo. Non solo l'organizzazione non nasce e non si sviluppa spontaneamente, ma i suoi principali dirigenti furono effettivamente degli ex combattenti. Molti ufficiali di complemento, per esempio, vabbè, Argo Secondari, uno dei suoi fondatori. Molti di questi erano inquadrati durante la Prima Guerra Mondiale proprio nei reparti d'assalto. Questi legami appunto col combattentismo, sono testimoniati oltre che dalla fraseologia ardita dei documenti interni e pubblici, da una struttura quasi militarista dell'associazione, anzi militarista dell'associazione antifascista, e dagli innumerevoli episodi di resistenza che sono riusciti a organizzare con criteri che implicavano una conoscenza di tecniche di combattimento e una forma di organizzazione militare che fino ad allora era estranea al movimento operaio italiano, cioè nella lotta e soprattutto negli scontri di piazza degli operai. Erano estranee appunto queste azioni e metodi e metodologie di lotta che hanno attuato gli arrieti del popolo. Del Carria, per parlare di un'altra interpretazione, maoista se non sbaglio, che pubblica un doppio volume che si chiama, beh, poi lo conosciamo penso tutti, Proletari senza rivoluzione per Edizioni Oriente, parlerà e farà un capitolo particolare sugli arrieti del popolo. E lui parla degli arrieti del popolo positivamente, lo vede come il movimento operaio e contadino che riesce a unirsi per combattere il fascismo, anche se ormai, secondo Del Carria, nel 21 già questo movimento, quello operaio e contadino, era sconfitto in Italia. Per Del Carria, scrivere la storia degli arrieti del popolo vuol dire scrivere la storia dell'antifascismo militante fuori dagli schemi della democrazia parlamentare borghese. Ripensare agli arditi del popolo per Del Carria significa svalutare, che è quello che accennavo prima, la politica del Partito Comunista d'Italia, che viene sempre presentato come l'unica antitesi al fascismo. Tutti i partiti della sinistra ufficiale non vollero avallare in nessun modo il movimento degli arditi del popolo, anzi affermarono in ogni occasione di voler dividere, scusatemi, sì, di voler dividere ogni responsabilità di quanto veniva compiuto dagli arditi antifascisti, cioè si dissociarono da tutte le azioni degli arditi del popolo nel 1921 e 22, sia il Partito Comunista che il Partito Socialista. Eros Francescangeli, altro storico e compagno che ha scritto sugli arditi del popolo, scrive che aver subordinato il politico al militare forse è il principale errore dell'organizzazione ardito popolare. Tuttavia, nell'Italia del 1921 e 22 erano pochissimi i teorici del movimento operaio che hanno saputo valutare, dal mio punto di vista, il fenomeno fascista per quello che era. Sempre Francescangeli afferma che, a differenza della lotta di liberazione dal nazifascismo, quella che si conosce molto bene nel 1943-45, l'opposizione allo squadrismo intentata dagli arrieti del popolo 20 anni prima non è inscrivibile nel contesto della contrapposizione tra democrazia e totalitarismo, ma si colloca interamente nello scontro sociale, prima che politico, fra partiti, leghe, associazioni del movimento operaio. Da una parte una classe dominante e dall'altra quella appunto degli sfruttati e dei ribelli. Quindi la differenza che pone Francescangeli, e che io sinceramente condivido, è quella che la resistenza, senza nulla togliere all'importanza ovviamente della resistenza antifascista del 43-45 e dei compagni anarchici che hanno combattuto nella resistenza del 43-45, però non si può negare il fatto che la lotta della resistenza è una lotta interclassista, cioè fatta da più classi sociali, quindi anche dai borghesi, chiaramente in modo diverso, però c'erano tutti i partiti, o quasi, della nazione italiana, visto che prima parlavamo appunto di questa patria, e soprattutto è stata comunque una lotta di liberazione nazionale dal nazifascismo. Invece gli arrieti del popolo era un'altra cosa, era la classe proletaria, sottoproletaria, gli sfruttati contro la classe borghese, che si difendevano dalle violenze, dagli attacchi della borghesia e del fascismo, chiaramente. La lotta degli arrieti del popolo del 1921-22 è stata appunto una battaglia di questa classe sociale, della classe sociale, io direi appunto degli sfruttati in generale, che viene attaccata da una borghesia che vuole mantenere le conquiste economiche e politiche che appunto stava per pianificare. In quel periodo le forze borghesi si raccolgono in un fronte unico che andava dai social riformisti di Bonomi ai nazionalisti. E quindi gli arrieti del popolo si sono ritrovati in una lotta difficilissima contro le squadracce e contro la violenza fascista, ma soprattutto si sono trovati che uno dei motivi per cui poi la loro vita è stata così breve, si sono trovati a combattere non soltanto contro i fascisti, contro lo Stato che ha fatto delle leggi per appunto per esempio il patto del disarmo del cittadino, il patto di pacificazione, cioè una legge che è stata voluta e fatta da Bonomi insieme ai fascisti e al Partito Socialista in Parlamento. E quindi aveva il Partito Socialista insieme allo Stato che firma una legge contro gli arditi del popolo e per cercare di distruggere questa organizzazione antifascista. E in più si ritrova un partito comunista che su base, diciamo, rivoluzionaria decide di non appoggiare, di ostacolare gli arditi del popolo perché non sono emanazione del Partito Comunista e quindi da combattere o comunque sia da disertare. Quindi, riassumendo, gli arditi del popolo si trovano contro tutti, a parte gli anarchici che saranno gli unici a sostenerli dall'inizio alla fine, anche con delle critiche, e dal mio punto di vista delle critiche sensate, perché era in effetti un movimento particolare, sul discorso militarista. E anche secondo me leggermente o a tratti autoritario, bisognava essere vigili come anarchici all'interno degli arditi del popolo, però sono gli unici che li sosterranno in quanto Malatesta dice l'ottimo è il nemico del buono, no? E quindi, cioè, in quel momento, per il discorso anche del fronte unico, che era una teorizzazione della UAI, poi in quel periodo, era fondamentale appoggiare le forze degli arditi del popolo, perché sconfiggere il fascismo era ancora possibile e dopo il fascismo la lotta sarebbe potuta andare avanti. E invece appunto nessun'altra forza appoggerà gli arditi del popolo e quindi si troveranno incarcerati per le leggi del patto del disarmo del cittadino, contrastati internamente dal Partito Comunista e il Partito Socialista e chiaramente si ritrovano contro i fascisti perché le squadracce fasciste continuarono ad attaccare le sedi del popolo e le sedi operaie. Allora, cerco di tagliare tutta la parte storica, poi semmai ne parliamo dopo, cioè come nascono, dove nascono, quanti sono. Comunque, la cosa interessante è che nel 1921, in cui chiaramente, per contestualizzare il periodo, è un periodo di grandissima crisi, si arrivava dalla Prima Guerra Mondiale, e i mezzi di comunicazione erano quelli che erano. Gli arditi del popolo in 30 giorni. E se non sbaglio, Luigi può confermare, aprono 144 sedi, se non sbaglio, con 20.000 aderenti, cioè questo in un mese con forza riescono a essere presenti sul territorio italiano. Quindi era una necessità appunto di una classe sociale oppressa che voleva resistere e ribellarsi alle squadracce, fasciste. Giusto per, leggere, prima di passare un po' a cosa ci può servire, cosa mi interessa a me particolarmente degli arditi del popolo, vorrei leggere due cosine del Partito Comunista che ci fanno capire come ha spinto dal mio punto di vista, una vera e propria repressione interna. Il Partito Comunista nel 1921, nell'inquadramento del Partito Comunista, scrive cose di questo tipo: ogni azione, atteggiamento, comportamento in violazione a tale impegno. No, scusatemi, questo è il Partito Socialista, è il patto di pacificazione, il problema della domenica mattina, che appunto dice che questo accordo firmato con Mussolini è da rispettare e quindi soprattutto risulta già da quanto dichiarano gli arditi del popolo. Che si proclamano al di fuori di ogni partito e quindi il Partito Socialista chiaramente non appoggia questo movimento, mentre il Partito Comunista dice l'inquadramento militare rivoluzionario del proletariato deve essere a base di partito, strettamente collegato alla rete degli organi politici di partito, e quindi i comunisti non possono né devono partecipare ad iniziative di tale natura, proveniente da altri partiti o comunque sorte al di fuori del loro partito. La preparazione e l'azione militare esigono una disciplina almeno pari a quella della politica del Partito Comunista. Non si può obbedire a due distinte discipline. Questa era la posizione del Partito Comunista, quindi non si poteva obbedire a due diverse discipline, o con noi o contro di noi. Questa era la posizione. Mentre gli anarchici, velocemente, però mi sembra giusto parlare di chi sono quelli che li sostengono, sia l'USI, quindi l'unione, l'anarcosindacalismo, sia gli individualisti e soprattutto la UAI appoggeranno questo movimento. La critica che viene fatta è quello che dicono per leggere le loro parole, cioè le parole del 1921 della UAI, sono in sostanza tutti concordiamo nel considerare simpaticamente questo movimento, che non può essere anarchico ma neanche avversario degli anarchici, finché non vi siano ragioni plausibili. E viene approvata all'unanimità, questa dichiarazione. Il Consiglio generale della UAI, adunato a Roma il 14 e 15 agosto del 21, senza entrare in merito all'organizzazione interna degli Aliti del Popolo, che è indipendente ed autonoma di fronte a tutti i partiti e quindi anche di fronte alla UAI, esprime la sua simpatia e riconoscenza per l'opera di difesa da essi compiuta, a vantaggio delle libertà proletarie e popolari, ed augura loro di restare immuni ad ogni infiltrazione di borghesi e di politicanti, sempre vigili in difesa delle libertà e della giustizia. Questa era la posizione più o meno generale degli anarchici, con delle differenze fra anarcosindacalisti, UAI e individualisti, che però tutti sostengono l'opera degli antifascisti e degli Aliti del Popolo. Gli Aliti del Popolo sono un fenomeno, dal mio punto di vista, sicuramente interessante come fenomeno storico. È un fenomeno particolare, è un momento di estrema confusione, il 1921 e l'humus politico di quel periodo. Io penso che si possono trarre degli insegnamenti utili per oggi, per il presente, da questi anni di lotta degli Aliti del Popolo. Però sostengo anche, e questo forse si potrebbe creare un dibattito dopo, che è inutile pensare di riproporre, copiare tale o uguale l'operato degli Aliti del Popolo. A Roma, per esempio, mi è capitato di parlare, discutere, fare delle presentazioni con un altro compagno che ha scritto un libro sugli Aliti del Popolo, che fa parte di Patria Socialista, Rush Roma e questi movimenti, che loro secondo me banalizzano molto, almeno è il mio punto di vista, quello che è una ricostruzione storica degli Aliti del Popolo, dove si possono trarre degli insegnamenti e un dire fondiamo gli Aliti del Popolo oggi. Dal mio punto di vista così è un po' una forzatura, perché riproporre un'organizzazione pensata e attuata 90 anni fa non ha molto senso. Dobbiamo pensare a qualcosa che oggi possa contrastare, come diceva prima appunto il compagno, i fascismi di qualsiasi colore essi siano, non soltanto quelli con la testa rasata. Quindi studiare gli Aliti del Popolo per me da un punto di vista storiografico contro il revisionismo imperante è fondamentale, ci mancherebbe. Ma possiamo anche fare un passo in più, che non è quello della copia, ma studiando la loro storia, dal mio punto di vista, possiamo imparare qualcosa per la lotta di tutti i giorni, la lotta quotidiana. Per esempio è interessante, molto interessante, analizzare il problema dell'egemonia e dell'autoritarismo all'interno e all'esterno di questo movimento. Come ho cercato di dimostrare nel mio libro, ma come hanno dimostrato anche altri compagni che hanno ricostruito la storia degli Aliti del Popolo, le cause della breve durata e della vita di questo movimento sono legate, non so se soprattutto, ma sicuramente molto alla repressione interna di cui abbiamo parlato, dovuta a una forte egemonia politica, come quella del Partito Comunista, che non lasciava spazio di azione ai suoi militanti. L'egemonia politica descrive un processo attraverso cui le diverse fazioni lottano tra loro per l'importanza di identità e potere politico. Per usare le parole di Gramsci sull'egemonia, dice: un gruppo sociale che aspira all'egemonia cerca di dominare i gruppi antagonisti, tendendo a liquidarli o a soggiogarli, anche con la forza delle armi, oltre che guidare i gruppi affini o alleati. L'egemonia è una lotta contemporaneamente coercitiva e consensuale per la supremazia che i vari marxismi hanno attuato in tutte le lotte, dal XIX al XX fino a oggi. Pensiamo ai disobbedienti, o non voglio fare esempi bolognesi che conoscete meglio di me, comunque sull'egemonia politica all'interno dei movimenti autogestiti. E per questo mi interessa fare un focus importante sugli Aliti del Popolo, perché oggi possiamo capire attraverso la loro esperienza come i partiti, con il loro autoritarismo e settarismo, portano oggi, come ieri, alla morte di tutti i movimenti autogestionari che credono nell'azione diretta. Perché con un'attenta lettura e ricostruzione della storia ribelle possiamo capire come ci si deve opporre ora a qualsiasi egemonia politica. Sempre dal mio punto di vista, e poi lo pongo come discussione per dopo, è soltanto nella differenza e attraverso l'affinità che si possono sviluppare delle lotte vincenti e che riescono a modificare fin dal momento in cui si inizia a lottare l'esistente.